Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
Ox, where the fuck are we?
We are at Erie, siamo a Erie in Pennsylvania.
Tu che si dice Pennsylvania?
Chicago?
Mi stai a dire che tua moglie la dice Pennsylvania?
No, però stavo allora citando i Simpson quando
vabbè,
fa
ho capito,
Pennsylvania.
Stasera ho capito.
Vabbè, dai.
Ox, where are we?
Siamo a Erie, in Pennsylvania. È un giorno come un altro nella piccola cittadina americana, quando in banca entra un uomo, Brian Wells, uno che consegna pizza a domicilio che ha 46 anni. Wells non è lì per depositare un assegno e neanche per chiedere un prestito. Indossa quello che sembra un enorme collare bomba intorno al collo e stringe tra le mani una nota scritta a mano che consegna al cassiere. La nota ordina la consegna di $250,000 in contanti. In caso contrario, se si rifiuteranno di seguire le sue richieste, la bomba esploderà. Questo è il caso Pizza Bomber, morte a domicilio su Non Aprite Quella Podcast!
Comunque, sta sigla io non ho capito.
Alto bacio,
ma piace o non piace però? Non aprite, non so
quella podcast. Mi sento male!
Siamo i miei assassini.
Non mi guardi, Angelo!
Non guardateci, okay, siamo noi veri assassini! Allora, finalmente possiamo dire che siamo noi a cantare questa sigla.
Sì, sì,
siamo
sì.
Noi veri assassini, ma siamo anche noi a cantare questa
i veri
sigla.
Cantanti.
Non è la AI di Pavarotti, siamo
no,
noi.
No, siamo noi, senza nessun tipo d'aiuto, tra l'altro, senza autotune, senza queste cose. Cioè, Matteo ci ha insegnato la lirica.
Grazie al grandissimo Diego Spitale, tra l'altro.
Esatto, grazie Diego.
Che è qui
Diego.
Con noi poi, tra l'altro.
Oggi anche nel pubblico. E voi, oltre a Diego, voi tutti quanti siete i benvenuti a un nuovo episodio di Non Aprite Quella Podcast, lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. Io sono J-Ax, qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nella zona di Milano, in cui i figli dei politici non vanno in galera se commettono azioni criminali, cioè esattamente come tutte le altre zone. Ho con me il dottor Pedari e Matteo Lenardon. Vi abbiamo raccontato in passato di alcune incredibili rapine avvenute in giro per il mondo. Vi abbiamo inoltre narrato di piani criminali di assassini che hanno ucciso per i motivi più assurdi. In questa puntata vi parleremo di una storia che in qualche modo riesce a unire le due cose. Un bel crossover. Dal 1908, anno della sua fondazione, meno di 300 casi sono stati designati come major cases da parte dell'FBI. Vi faccio una breve lista di alcuni. L'assassinio di Kennedy, la bomba alla maratona di Boston, una bomber, l'11 settembre, il Zodiac Killer.
Forse tutte puntate che potremmo fare anche noi, cioè questa lista, che dici?
Ma non lo so, questa
io una bomber
un po' troppo banale,
troppo mainstream per noi.
L'hanno fatta tanti altri. Noi...
E Pacciani lo fate, Pacciani?
Sì, sì.
Dai,
la
fate
prossima
Pacciani.
Puntata, sempre
dai,
la
dai.
Prossima.
Fate Pacciani.
Porca puttana, Pacciani è più fan di Rosa Chemical, è incredibile. Cioè,
vabbè, non hanno gli stessi gusti, tra l'altro.
Esatto.
È una denominazione, questa qui, dei major cases, praticamente che permette all'FBI di sbloccare l'utilizzo di specialisti, laboratori, supporto logistico e fondi aggiuntivi, praticamente cash money. Sono i casi che hanno la massima priorità all'interno dell'agenzia federale. Il caso di questa puntata è il major case numero 203, nome in codice Collar Bomb. Per realizzare l'episodio abbiamo letto Pizza Bomber di Ed Palatella e Jerry Clark e articoli dell'epoca. Potete trovare un link per acquistare il libro nella descrizione dell'episodio. Allora Matteo, da dove cazzo partiamo questa storia?
Per una volta, invece di raccontare la storia dei personaggi, sai che partiamo sempre sull'infanzia, il papà che mi picchiava, io che sparavo a mio padre, quelle cose là, insomma. Questa volta partiamo dal momento più teso della storia, ovvero il 28 agosto del 2003 alle 14:27. Quel momento, infatti, un uomo che indossa quello che sembra essere un tutore per il collo entra in banca e si mette a ciucciare un leccalecca dopo averne preso uno da un cesto. Non aspetta in fila, si avvicina a uno sportello con un'impiegata. L'uomo si gratta la nuca, è di statura media ed è tarchiato, con radi capelli grigi su entrambi i lati della sua testa calva. Indossa jeans sporchi e due magliette. Quella sotto è grigia.
È un bagoronzo praticamente.
Quella sopra è larga e bianca, con la scritta Guess Jeans sul davanti e grandi lettere scure. Guardando meglio la t-shirt si può capire che in realtà l'uomo non indossa un tutore, ma un collare di metallo che gli cinge il collo.
Oh merda.
Una scatola sporge sotto la maglietta bianca. L'uomo cammina senza zoppicare, ma tiene in mano uno strano bastone. Il manico è curvo, come il calcio di una pistola. L'impiegata della banca è convinta che questo cliente impaziente indossi un gesso. Gli fa segno di allontanarsi perché sta lavorando.
Senta, deve mettersi in fila e aspettare il proprio turno come tutti gli altri, eh? Se no ce lo dico a mio marito che gli buca le gomme.
L'uomo porge alla donna una busta bianca striata di blu da un evidenziatore. L'impiegata, una veterana, capisce subito di cosa si tratta. È una rapina.
Ah, è un'opera meravigliosa.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
All'interno della busta ci sono 4 fogli di carta. Il testo è tutto scritto a mano. Ogni foglio è destinato a una persona diversa. C'è quello, per esempio, per l'impiegato che recita:
non causare il panico o molte persone moriranno. Il suono di qualsiasi allarme garantirà feriti e morti. Coinvolgere le autorità a questo punto porterà alla morte dell'ostaggio che è di fronte e altre persone. Senza causare allarmi, devi immediatamente contattare in privato il direttore della banca. L'ostaggio bomba deve accompagnarti. La bomba è stata costruita di numerosi trappoli da un esperto dinamitardo. Non può essere disarmata in tempo a meno che delle chiavi non vengano trovate seguendo le istruzioni incluse. L'ostaggio bomba deve trascorrere meno di 20 minuti in banca e metterci meno di 30 minuti per consegnarci i soldi. Niente soldi, niente chiavi. Se qualcuno di noi viene bloccato o arrestato, faremo esplodere la bomba o il suo timer scadrà. Ci vendicheremo se interrotti.
Voi come avreste reagito?
Cazzo me ne frega, io sono il cassiere, mica mia la banca, reagisco, gli do tutto quello che mi chiede.
Certo, un po' troppo dettagliato magari.
Infatti
cioè, doveva stringere un attimino.
Di solito
c'è
le note...
tempo che ho finito di leggere il biglietto gli esplosa la testa. Il tipo,
infatti
cioè...
questo poi era il foglio che comunque l'ho asciugato
ah,
okay, era
lungo,
un sacco.
Un papiro.
Ed è, questo è un foglio solo per l'impiegata, poi ci sono altri fogli che adesso vedremo. Infatti al direttore della banca è destinato questo messaggio invece.
Agisci ora, pensa dopo, altrimenti morirai. Dopo aver ricevuto il denaro, daremo all'ostaggio bomba la posizione dell'ultima chiave e la combinazione per disarmare e rimuovere la bomba. Aspettate un'ora dopo il ritorno dell'ostaggio bomba per contattare la polizia o faremo esplodere la bomba, vendicarci con voi. Se qualcuno di voi rovina questa rapina, sarà la missione della nostra vita rovinare la vostra vita. Abbiamo seguito i vostri clienti, dipendenti a casa, sappiamo dove vivono le vostre famiglie.
La Madonna!
Come vi sembra questo inizio? Cioè...
Ma uno nel panico, come uno che sta subendo una rapina, ma come cazzo fa a capire tutto quello che deve fare per filo e per segno? Io alzo la mano e dico:
ma è più nel panico chi subisce la rapina o questo tizio con la bomba al collo?
Se non è un complice, lui sicuramente.
Magari non è armata la bomba, magari non è una bomba, chi lo sa.
Vedremo.
Quella parte della nota era intitolata "I risolvi i problemi". L'ultima pagina della nota era indirizzata alla polizia. Questa è già la terza pagina per una... La polizia.
Un libro gli ha dato.
Gli avvertiva di fermarsi e lasciare che la rapina procedesse.
Potrete proteggere l'ostaggio bomba e tutti gli altri solo stando lontano. Il nostro team è in contatto radio. Se qualcuno di noi viene bloccato o arrestato, la bomba esploderà. Se l'ostaggio bomba è in ritardo di più di 10 minuti, non avrà abbastanza tempo per arrivare alla chiave per disattivare la bomba in tempo. La bomba esploderà. Il nostro team ha trascorso un totale di 7 anni e mezzo in prigione per studiare questo piano. Non credete di poterci fregare in meno di un'ora. La bomba esploderà.
Questa comunque figa come minaccia. Io sono stato 7 anni e non farò un cazzo se non pensare a questa cazzo di rapina. Poi
però
un'ora...
Lo stagio bomba se tarda più di 10 minuti, regà.
Boom.
Se non volete farlo per loro, fatelo per lui almeno.
L'impiegata cerca di leggere più che può, ma sono 4 pagine scritte
certo.
In caratteri piccoli.
Che stronzo.
E di solito i fogli che lasciano i rapinatori sono: sono armato, questa è una rapina, dammi i soldi.
Esatto.
Sono tipo 3 parole.
Lascia che chiami il direttore di banca,
ha detto ovviamente la cassiera. Dopo meno di un minuto torna da lui.
Il direttore non c'è, tornerà fra circa mezz'ora, intorno alle 15.
Non ho tempo fino alle 15, non ho tutto questo tempo, ho bisogno di 250.000 dollari.
Ora solleva la sua maglietta bianca, un aggeggio grigio gli penzola dal collo e poggia sul petto. Sembra una bomba. L'impiegata guarda l'uomo, lui vuole ancora 250.000 dollari. L'impiegata dice che non ha quel genere di denaro, non può entrare nella cassaforte. Per questo il biglietto dell'uomo era indirizzato anche al direttore della banca. E lui la persona che può aprire il cavò. Con il direttore fuori, la cassaforte è off limits.
Il massimo che posso fare è darti i soldi che ho in cassa con me.
Dammi quello che hai.
L'impiegata prende i soldi della sua cassa. Un impiegato vicino a lei mima con la bocca 911 a un cliente che era entrato per incassare degli assegni. L'impiegata prende anche il denaro degli altri sportelli. Mette quindi i soldi in una borsa di tela bianca e li consegna al rapinatore. Totale 8.702 dollari.
Siamo lontanucci, non è abbastanza.
Cosa vuoi che faccia? È tutto il denaro che ho.
L'uomo si gira e inizia a uscire dalla banca. Sono passati 11 minuti da quando è arrivato. Fischietta e rotea il bastone come se fosse Charlie Chaplin, dirà un testimone più avanti. Sono le 14.38. Il rapinatore sale sulla sua auto parcheggiata davanti alla banca. Appena uscito vengono effettuate 3 chiamate al 911 per segnalare la rapina.
Chiamo per segnalare una rapina alla PNC Bank del Summit Town Plaza,
risponde l'operatore del 911.
Mi dica cosa è successo.
Un tizio è appena uscito con non so quanti soldi in una borsa. Aveva una bomba o qualcosa del genere attorno al collo. È fermo nel parcheggio del McDonald's.
L'ha visto con la bomba o quello che è?
Sì, sì, ce l'ha legata intorno al collo.
Alle 14.40 una centrale invia sul posto una volante. L'uomo scende dall'auto, ferma al parcheggio. Si avvicina al cartello del drive-thru di McDonald's montato su un'aiuola. Si china, solleva una roccia incastonata nel terreno e sfila un pezzo di carta attaccato sotto la roccia. Ovviamente l'uomo è l'ostaggio bomba. Ora legge il biglietto e alza lo sguardo. Guarda verso un ristorante Eaton Park dall'altro lato di Peach Street. Poi torna all'auto. Percorre una strada laterale vicino al McDonald's e si ferma nel parcheggio di un negozio di occhiali. Un'auto della polizia di stato con luci lampeggianti lo ferma. Sono passati 11 minuti da quando l'uomo ha lasciato la banca. Sono le 14.49. Un agente chiama il rapinatore tramite l'altoparlante della sua auto.
Autista, spegni il veicolo. Con la mano sinistra allunga il braccio e lascia cadere le chiavi fuori dal finestrino. Metti entrambe le mani fuori dal veicolo.
L'agente e il suo partner si avvicinano al rapinatore.
Che era bianco, vero? Sì. Bianco, perché se no non gli diceva tutte queste cose. Era...
E poi gli diceva le cose.
E poi dopo
estraggono le pistole. Uno dei due vede che il rapinatore ha qualcosa intorno al collo che sporge da sotto la sua t-shirt bianca. Sotto i loro ordini il rapinatore scende dall'auto e si inginocchia. Quindi viene ammanettato con le mani dietro la schiena. Arrivano altri agenti. Il rapinatore dice a uno di loro che indossa una bomba a orologeria.
Wow.
Un agente si avvicina, dà una veloce occhiata. Tutti gli agenti indietreggiano. Viene chiamata l'unica squadra artificieri della zona.
A Erie, in Pennsylvania, c'hanno anche gli artificieri.
Infatti sta a 10 km dal rapinatore fermato. Sono le 15.04. Molti agenti sono scettici, ricevono continuamente chiamate per bombe addosso a svaligiatori di banche, però non si sono mai rivelate vere. Due agenti chiedono al rapinatore cosa stia succedendo. Dice di avere una bomba sul petto. Ora sembra più nervoso, quasi esasperato.
Puoi vedere quanto tempo è rimasto?
E come faccio? È impossibile per me, mi avete ammanettato.
Ma puoi dirci almeno cosa è successo? Chi ti ha messo la bomba?
Era nero.
Ovviamente.
Un uomo nero mi ha messo questa bomba al collo e mi ha ordinato di rapinare quella banca.
Era colpa del nero, non ti sbagli mai.
È tutta colpa del nero.
Già con la mano sul
Dove? Ci siamo, pensa Dowdy. Aveva già sentito questa storia. Il rapinatore dice che altri tre uomini neri, che non ha identificato, lo avrebbero seguito per assicurarsi che obbedisse alle istruzioni nelle note.
Mi hanno costretto, non sto mentendo, aiutatemi!
Ora chiede agli agenti di chiamare il suo datore di lavoro. Mamma mia, pizzeria! Lavorava. Questo era il luogo in cui lavorava.
Scritto comunque pizza-RIA.
Io consegno pizze. Mi hanno detto di consegnarne due alle torri della TV di fronte a New Meters. Lì un uomo nero mi ha sorpreso da dietro e mentre cercavo di scappare sono caduto e l'uomo mi ha infilato la bomba al collo.
Come?
Poi
tipo,
mi ha detto
tipo lazzo.
Sì, così.
Yeah, preso. Ma sono cazzi tuoi.
Cowboy. Poi mi ha detto di seguire le istruzioni sui fogli che ha usato. Mi ha detto come e quando rapinare la banca.
Gli agenti, a debita distanza, hanno cominciato a fargli alcune domande per cercare di capire meglio l'assurda situazione.
Che aspetto aveva?
Nessuna risposta.
Cosa indossava?
Nessuna risposta.
che macchina guidava?
Nessuna risposta.
Hai problemi di salute mentale?
Ma che cazzo? No!
Stai vedendo uno psichiatra?
No!
Un agente decide di vedere di persona se l'uomo sta dicendo la verità. Con un coltello taglia la sua t-shirt da sotto l'ascella sinistra e la rimuove. Quello che rimane è la scatola con la bomba che penzola dal collare di metallo. Nell'angolo in basso a destra della scatola c'è un orologio digitale. Una grata d'acciaio copre l'apertura della scatola. Dietro la grata ci sono fili rossi, verdi e gialli. Il collare di metallo intorno al collo dell'uomo assomiglia a enormi manette. Ha un complicato meccanismo di bloccaggio. Una scatoletta metallica fissata al collare contiene un piccolo lucchetto a combinazione a tre cifre, con i numeri che ruotano come quelli delle valigie, e quattro mini lucchetti uno accanto all'altro.
Madonna.
Una leva verde sporge da un lato della cassetta di sicurezza. Su un pannello metallico è inciso un avviso:
non aprire, non rimuovere.
C'è anche un adesivo sulla scatola con scritto:
questa scatola produce schegge metalliche mortali.
E?
Area mortale uguale 100 metri. Trappole esplosive.
Stai alla larga, non rompere i coglioni.
Io ti ho avvertito, se non altro non puoi dire che non c'era il disclaimer.
I poliziotti ora cominciano ad agitarsi. Si accovacciano dietro le portiere delle loro volanti.
Quanto tempo ti hanno detto che avevi per rapinare la banca e consegnare i soldi?
20 minuti per prendere i soldi. Poi avevo tipo altri 50 minuti per seguire le istruzioni nelle note e trovare le chiavi per darmi tempo aggiuntivo.
Cioè, è diventato un show di Jerry Scotti.
No, pare quando prendi una casa su Airbnb. Devi prendere le chiavi dentro un bussolotto.
No, oppure quei giochi che fanno tipo in estate, i Boy Scout, come si chiama?
Orienteering.
Caccia
al tesoro.
Caccia al tesoro.
Quei giochi giapponesi cattivissimi, ecco.
Ogni nota doveva dirmi dove andare con la macchina per trovare la successiva. Ragazzi, qualcuno di voi potrebbe andare a cercare le chiavi, per favore? Se le trovate voi, magari, non lo so se ho ancora abbastanza tempo. Non sto mentendo.
Perché non hai chiamato la polizia?
Ve l'ho detto, tre uomini neri mi hanno seguito per controllare che seguissi le istruzioni.
Sono moltiplicati, era uno, sono stati tre improvvisamente.
Come ti chiami?
Il mio nome è Brian Wells.
Brian Wells era un uomo di 46 anni che aveva passato gli ultimi 6 a consegnare pizze con la sua macchina per
Mamma Mia's Pizzeria.
Ma devi dirlo più come Mario del
Mamma
Nintendo.
Mamma Mia Pizzeria!
Oh. Non era sposato, non aveva figli. L'unica cosa che aveva nella sua vita erano 6 gatti.
Caro, patatone lui con i suoi 6 gatti.
3 gatti fanno un figlio, giusto? No, 6 gatti. Quanti gatti fanno un figlio?
Cioè, questa cosa non fa ridere, non è... Cioè,
fa ridere
strano da dire uno che non ha neanche un animale domestico.
Come... Non è vero. Una volta avevo un gatto, certo. Dopo un mese l'ha mandato via.
Ma chi ha mandato via? Chi?
Quando ero giovine vivevo con mia madre.
Sì. Ah, tua madre l'ha mandato via.
Aveva preso un gatto bianco che si chiamava Neve. Per farmi pet therapy.
Solo che, davvero?
Solo che la pet therapy è morta e ho vinto.
No!
Io
cioè, come avete fatto a uccidere
un gatto?
Non è morto il gatto, è morto il concetto di pet therapy. Con me
la pet therapy.
Ognuno ha provato l'impossibile, mia madre. Come vedi, non c'è riuscito, però. È tutto fallito. Insomma, le passioni di Brian Wells erano il cruciverba, giocare alla lotteria e rivedere in maniera ossessiva il musical Jesus Christ Superstar. Non possedeva un computer, non si è mai laureato o nemmeno diplomato. Era un uomo semplice che viveva una vita semplice. Il 28 agosto 2003, il suo boss, Mr. Di Tomo, aveva solo Brian a disposizione per consegnare le sue pizze con l'ananas.
Due pizze ben calde, New Motors, alle torri della TV. Ok, arriviamo in 30 minuti.
Ehi, Brian, c'è un ordine per te da consegnare, muoviti.
Brian infilò le due pizze nella sua borsa termica e partì con l'auto verso le torri della TV. Erano le 13:47. Ma torniamo da Brian, ammanettato e seduto con decine di poliziotti che lo tengono sotto tiro a distanza di sicurezza. Sul posto arriva anche Jerry Clark, agente speciale per l'FBI.
Jerry Clark, che ha scritto il libro anche.
Esatto. Di solito arrivava con calma, questa volta era diverso. Un uomo con una bomba al collo aveva appena rapinato una banca. Doveva muovere il culo. Quando raggiunge Brian, trova il suo supervisore, Bob Rudge, che lo aspetta.
Perché sto tizio non si alza in piedi e non mette fine a questa baracconata?
L'agente speciale Clark era un esperto negoziatore. Avrebbe voluto parlare lui con Brian, ma nota che la polizia locale ha costruito una sorta di rapporto con lui. Quindi si limita a osservare. Brian ora è seduto con le gambe incrociate, ma è sofferente.
Qualcuno di voi potrebbe almeno togliermi queste dannate manette? Così potrei almeno reagire con le mani questa dannata scatola. Mi sta uccidendo il collo.
Stai seduto, non ti muovere, non rompere i coglioni.
Ma quando arrivano gli artificieri?
veri.
A breve arriveranno, stai calmo. Se tutta questa storia è una stronzata, faresti bene a farla finita adesso.
Ma non è una stronzata, non ho fatto niente di male. Ma mi date una sigaretta, per favore? Potrebbe essere l'ultima che fumo nella mia vita.
No, non si fuma di fianco alle bombe, pirla.
Perché nessuno prova a togliermi questa cosa? Quando me l'hanno messa hanno tirato fuori una chiave e hanno avviato un timer. Ho sentito questa cosa ticchettare quando l'hanno fatto. Quindi sta per esplodere, io non sto mentendo.
Brian Wells scuote la testa.
Mannaccio.
Nessuno ne sta credendo.
Ragazzi, qua io sento suonare qualcosa. Per favore, mi togliete questa cosa dal collo. Liberatemi da queste manette.
Beep, beep, beep.
Oh, cazzo.
Il timer comincia a suonare.
No.
Beep, beep, beep. Sempre più velocemente.
No.
Finché...
No.
Un'enorme esplosione squarcia il petto di Brian Wells.
What?
Schegge metalliche volano ovunque. Un paio quasi decapitano uno degli agenti. Lo scoppio è talmente forte che l'onda d'urto sposta l'agente speciale Clark a una quindicina di metri di distanza.
Minchia.
Porca troia, è morto!
No, forse sta fingendo. E comunque per i malati in ascolto c'è il video di questa cosa.
Cosa? Lo voglio adesso.
Tu l'hai visto?
Sì.
Mamma mia. Ma dov'è? Su YouTube?
No, si chiama watchpeopledie.tv.
Porca puttana.
No,
non voglio.
Faccio vedere il video, dai. Non lo metteremo sullo schermo.
Porca troia.
Cioè, gli salta proprio via la testa.
No, la testa no, gli squarcia il cuore, il petto.
Watchpeopledie.com. Porca puttana.
No, punto TV, scusami.
Bookmarkato subito.
È difficile masturbarsi, però se ci vi impegnate è possibile farlo, ragazzi. Erano le 15:18, 91 minuti dopo che Wells era uscito da...
Mamma mia, pizzeria!
78 dalla visita al ripetitore televisivo. 51 minuti dopo essere entrato in banca. 40 minuti dopo esserne uscito. 29 dopo essere stato fermato nel parcheggio. 14 dopo la chiamata degli artificieri, che arrivarono sul posto 3 minuti dopo l'esplosione.
Ecco.
Insomma, gli artificieri non possono fare altro se non controllare che non ci fossero altri ordigni sul suo corpo o nell'auto con cui era arrivato. L'agente speciale Clark si avvicina al suo superiore.
Devo avere questo caso, ti prego. Prego, dammelo.
E va boia, è tuo.
E questa è stata la risposta del suo boss, che era di Benevento, penso.
Certo.
Ora lasciamo il luogo dell'esplosione e spostiamoci per parlare di un'altra cosa successa sempre nella città della Pennsylvania in quei giorni. Facciamo la conoscenza di Major Lee Deal Armstrong, 54 anni, logorroica e con un costante tono di voce di 20 decibel.
Madò.
Più alto di tutte le persone attorno a lei.
Madò, che
una proto Karen praticamente.
Sì. Con una costituzione da terzino dell'Atalanta.
Bello.
Alta 1,73 per 85 kg. Una donna che faceva paura. Viveva con $580 al mese di sussidi di previdenza sociale. Li riceveva dal gennaio del 1984 per una diagnosi di disturbo bipolare o depressione maniacale. Non aveva figli ed era stata allontanata dal padre vedovo. Il giorno in cui Wells fu ucciso dalla bomba, il cadavere di Jim Roden, fidanzato di Dill Armstrong, fu messo nel congelatore del garage di un suo amico. E Dill Armstrong spesso rideva con i suoi amici di come nel 1984, a 35 anni, avesse ucciso a revolverate un altro fidanzato, Robert Thomas, venendo poi assolta sostenendo di averlo fatto per legittima difesa.
Ho sparato a quel figlio di puttana 6 volte e l'ho fatta pure franca!
Un amico le chiese come.
Ho detto che mi menava.
Qui il red pill, anzi la red supposta dentro Axe, si sta per aprire.
Sta per rilasciare
i suoi agenti,
il suo
velenosi
attivo.
Il suo patriarcato sta per essere diffuso. Ora si sta trattenendo, guarda le mani, sta trattenendo se stesso sul tavolo per non esplodere.
Si è auto-ammanettato.
Per non essere cancellato.
Vi inondo di patriarcato tutti.
Chiudi le chiappe, fallo uscire, chiudi le chiappe. Dill non ha mai negato di aver sparato a Thomas alle 7:10 del mattino del 30 luglio 1984, mentre lui riposava sul divano nella loro casa. Questo stava dormendo sul divano, eh? Gli sparò con un revolver Smith & Wesson calibro 38 a canna corta, colpendolo con tutti e 6 i proiettili, perché come sappiamo, se uno sta dormendo e gli spari 5 volte, magari si può alzare, no?
Ah, certo, 6
se ne
svegli, servono. Ma che cazzo?
Che poi comunque... Oh, ma stai zanzare di merda, porca puttana!
E comunque quando stai dormendo, sei ubriaco, sei meno...
I proiettili...
Come dicevamo, i proiettili...
Non penetrano bene,
ti
no?
Fanno...
Non ti fanno male.
Non si male.
5 giorni prima aveva comprato la pistola in un negozio sportivo. Il commesso disse che Deal gli aveva chiesto se la pistola avrebbe potuto uccidere qualcuno. Il pomeriggio dell'uccisione del fidanzato, Deal andò a casa di un'amica che aveva conosciuto una settimana prima, mentre aspettavano in fila la distribuzione di formaggio e burro per i poveri.
Riusciresti a tenere la bocca chiusa in cambio di un sacco di soldi, eh?
Deal tirò fuori una sacca usata per i panni sporchi contenente $25,000 e le rovesciò sul tavolo della cucina dell'amica.
Se ti disfi del corpo di Thomas, questi sono tuoi.
Deal passò ore con la donna discutendo come fare: tagliarlo a pezzi, seppellirlo, gettarlo da un molo, bruciarlo. L'amica chiamò la sorella, che a sua volta chiamò la madre, che chiamò la polizia,
che al mercato mio padre comprò.
Gli agenti trovarono Robert Thomas morto sul divano e Deal confessò tutto.
No.
Deal disse alla giuria di aver comprato la pistola come il regalo di compleanno tardivo per Thomas. Pure il suo regalo di compleanno, secondo me.
Facciamo vedere come
guarda come funziona. Qua. Testimoniò di essere entrata in soggiorno in camicia la notte di seta e di aver sparato. Disse che lui la picchiava e abusava regolarmente. La sera prima, dopo aver visto Ufficiale e Gentiluomo, l'aveva accusata di essere attratta da Richard Gere.
E allora
l'aveva costretta a un rapporto orale.
No.
Cioè, che
ti
senso?
Ti piace Richard Gere? Allora succhia sto cazzo. Cioè.
Adesso non ti piace
Puttana.
Più. Cioè. Passa così. La passione per Richard Gere passa succhiando i cazzi degli altri. Cioè. È l'antidoto questo, a quanto pare. Durante una lite aveva provocato un taglio sul braccio con un coltello. Questa ovviamente è la sua ricostruzione, che secondo me... Lei sparò per legittima difesa prima che lui sparasse a lei.
E con cosa gli sparava?
In generale, un giorno l'avrebbe sparato.
Ok.
Vabbè.
Sentiamo Majory.
Non avevo altra scelta. Era lui o me. Non ebbi il tempo di pensare e sparai.
Questo stava dormendo, non ebbi il tempo di pensare. Dopo 11 ore la giuria l'assolse dall'accusa di omicidio e detenzione.
Ma come?
Condannandola solo per porto abusivo d'arma da fuoco.
Cioè neanche manslaughter, niente.
Niente. Questa l'avevano beccata perché aveva chiesto alla sua amica di smembrare il suo corpo, eh. Cioè, Deal pianse dicendo che il passo successivo era
parlare con Dio.
Ma questa non fu la prima volta che la donna ebbe a che fare con le forze dell'ordine. 4 anni prima dell'omicidio, nel 1980, quando lavorava in una clinica abortiva, fu accusata di truffa per aver detto falsamente a una poliziotta sotto copertura che dalle analisi risultava incinta. Piccolo problema: la donna poliziotta aveva usato l'urina di un uomo.
Ma che cazzo?
Quindi era una truffa, no?
Madonna.
Sì, questa diceva incinta, quella abortiva la facevano pagare.
Esatto, lei se teneva i soldi, anche se non era incinta. Cioè, abortivano anche se non erano incinta. La polizia accusò Deal di truffa. Majory Deal diventò Majory Deal Armstrong nel 1991. Il suo primo e unico matrimonio finì, stranamente, con la morte del marito. Non che il tipo non ci mettesse pure del suo, Richard Armstrong soffriva di schizofrenia paranoica e aveva una tale paura di germi e batteri che beveva candeggina durante i pasti.
Oh, quindi non ha mai preso il Covid, lui.
Esatto, l'antidoto per il Covid. Deal lo accusò, nell'aprile del 1990, di averla minacciata che l'avrebbe uccisa, mutilata e bruciato la casa. Patteggiò e fu condannato a un mese di prigione all'inizio del 1991. I due si sposarono mentre lui era in libertà vigilata. Cioè, questa che aveva accusato di averla minacciato di ucciderla, e comunque si sposarono mentre era in libertà vigilata. Questo avvenne il 23 gennaio del 91. E Armstrong morì 20 mesi dopo.
Chissà perché.
I paramedici lo trovarono il 22 agosto del 92 nella loro nuova casa, seduto sul pavimento, incapace di camminare dopo aver vomitato
un pezzo di pane intinto nella candeggina. Tipo.
Questo uomo disse:
soffro di mal di testa da 2 giorni, mi sento sempre più stordito e questo pomeriggio sono caduto e ho battuto la testa su un tavolo. Mi sento come se qualcosa mi fosse scoppiato in testa, un martello mi avesse colpito.
Questo uomo morì 2 giorni dopo per emorragia cerebrale a 44 anni.
Mi sa che il martello
gli ha colpito veramente.
Deal Armstrong incolpò l'ospedale e fece causa nel 94, ottenendo un risarcimento di $175,000 nel 1998.
Cioè, ma questa qua ci sapeva fare, eh?
Ma infatti aveva tipo un QI altissimo, cioè mi sembra su intorno oltre 120.
Porca troia.
Vabbè, andiamo all'ultimo fidanzato morto, il terzo. Il 10 agosto del 2003, 18 giorni prima della rapina in banca con l'ostaggio bomba, il fidanzato di Majorly, Jim Roden, stava dormendo nel letto nel suo appartamento appartamento al piano di sopra. Dylan Armstrong entrò nella camera da letto e fece fuoco due volte a meno di due metri di distanza con il suo fucile Remington. I colpi lacerarono la spina dorsale, il collo e il polmone destro di Roden, che morì subito. Il sangue che colava inzuppò il letto. Il cadavere rimase nell'appartamento al piano di sopra di Dylan Armstrong per due giorni. Non che fosse un grande problema. Majory era una cumulatrice seriale, una hoarder, fuori da ogni scala. Aveva riempito la casa di burro e formaggio e altro cibo, infilandolo ovunque. Nelle credenze, negli armadi, in soffitta.
Burro e formaggio.
37 dozzine di uova, ovvero 444 in tutto, erano disseminate per tutta la proprietà. Inoltre, la notte, Majory andava a prendere i sacchi neri della spazzatura dei vicini e li rovesciava dentro casa sua. Così, per non farsi mancare niente. Insomma, tutto questo in un appartamento di 93 metri quadrati con 35 gradi di media.
Bello.
Tu quindi immagina l'aroma che ci stava, certo, là dentro. Poi hanno aggiunto pure il cadavere, che non era abbastanza. Ah. Infatti nessuno poteva sentire nulla, cioè era il posto ideale dove ammazzare una persona.
Camouflage,
cioè.
Esatto.
Un detective che è entrato ha raccontato ai suoi colleghi che...
Ho affrontato molte cose orribili nella mia carriera. Ho visto cadaveri con la carne che cadeva a pezzi. Questo è peggio.
Immagina. Dylan Armstrong, passati due giorni dopo l'omicidio, chiamò il suo ex fidanzato, ora friendzonato, Bill Rothstein, a casa sua. Disse che Roden...
Ma come cazzo faceva questa a trovare tutti sti uomini?
Il potere della figa, sai che è infinito. Disse che Roden, che lui odiava perché stava con l'amore della sua vita, era morto e che aveva bisogno del suo aiuto. Tirò fuori $78,000 in contanti e li offrì a Rothstein per sbarazzarsi del corpo di Roden.
Cioè, questa era pure piena di soldi, però sì, viveva in mezzo... Cioè,
eh beh, perché aveva vinto la causa con l'ospedale, gli erano rimasti...
Ho capito, e nello stesso tempo però si rovescia la pattumiera degli altri,
sì,
in casa.
Certo. Accettò e si misero subito al lavoro parlando del modo migliore per disfarsi del corpo. Per la donna...
Dovremmo tagliarlo in tanti pezzi e spargerlo in giro per lo Stato.
Rothstein insistette che non lo facessero. Alla fine il cadavere venne trasportato nella casa di Rothstein e infilato in un congelatore per carne nel suo garage. Piccolo dettaglio, la casa di Rothstein era a 300 metri dal famoso ripetitore televisivo, il posto in cui Brian Wells sarebbe stato costretto a indossare la bomba.
Ma finalmente arriviamo a, no, cioè a questa digressione.
Io sto mettendo le carte, cioè piano, sì, piano, non ti rivelo subito le cose.
Che regista che è Matteo, hai visto? Come quando, Kubrick, come quando nei film si chiude, ha fatto l'antefatto come nei film, sì, e poi sì, parte in un altro
stato da schiaffo, certo, proprio.
Chi cazzo sei? Il Jason Momoa delle sapio sessuali, sei sempre prima.
Comunque potrebbe anche essere un caso, non è che, cioè, deve essere forza collegata sta cosa, eh?
Se non è collegata, cioè, hai fatto perdere mezz'ora a raccontarla, sei un coglione.
Quindi l'uomo si concentrò sul fucile, lo fece a pezzi, lo sciolse con una sega alternata e una torcia ad acetilene. Guidò per 40 km alle 2 del mattino e gettò i pezzi rimasti fuori dal finestrino. Con il fucile sparito e il corpo di Roden nel congelatore, i due si concentrarono sull'appartamento. Presto fu la stanza più pulita della casa di Dylan Armstrong. Pulirono via il sangue e ripulirono il resto della sua casa. I suoi cani avevano lasciato impronte di zampe insanguinate ovunque. Quando Brian Wells guidò l'auto lungo la strada sterrata e oltre la casa di Bill Rothstein il 28 agosto del 2003, il corpo di Jim Roden giaceva completamente congelato nel garage. Anche la polizia e l'FBI, quel fine agosto, quando si precipitarono al ripetitore televisivo, passarono da quel garage. Ma Bill Rothstein non era nero, come urlava Brian Wells, quindi sarebbe stato una perdita di tempo anche solo fare un giro dentro quella casa così vicina. Gli investigatori non trovarono nessun uomo nero e neanche scatole per pizza, pistole o bossoli. L'agente speciale Clark, a capo dell'investigazione, non riusciva proprio a capire da dove iniziare per risolvere il caso della rapina alla banca. Nella sua testa pensava:
perché rapinare una banca sapendo che saresti morto? Wells era davvero un ostaggio bomba o un partecipante volontario?
Secondo voi, cosa pensa il dottor Pedari?
No, io penso che era un ostaggio bomba, raga. L'hanno preso, gli hanno piantato questa bomba e... Però forse gli hanno detto: guarda, questa è finta, non ti preoccupare.
Quello poteva, se è un complice, poteva essere che l'hanno tirato in mezzo dicendogli che,
cioè,
non
mezzo e
esploso,
mezzo, capito?
Beh, proprio alla fine diceva: fa il ticchettio, sento che fa il ticchettio, sta per esplodere, ragazzi, toglietemi sta cazzo di bomba. Si sapeva che era finta, perché urlava la gente di togliergli la
perché
bomba?
Perché poi magari si è reso conto che era vero quando ha sentito il ticchettio.
Ok.
Boh, che cazzo ne so, magari erano tutti craccomani, non capivano un cazzo nessuno, no?
Oh, ma chi ha montato quella vera?
Coglione! Crystal meth, motherfuckers.
Ah, è un'opera meravigliosa.
We took it all, we brought them to our land, an endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Torniamo all'agente speciale Clark, che poi ebbe un'illuminazione.
Il modo di morire può variare e le armi possono essere le più disparate, ma raramente in un omicidio la vittima non conosce l'assassino. I giornali e le serie TV mostrano solo le eccezioni. La giovane e bella studentessa uccisa da uno spietato stalker sconosciuto, ma non sono la norma. Non vanno così le cose nel mondo reale. Devo cercare fra gli indizi, fra le persone. Devo risolvere questo caso.
Clark fece analizzare il bastone con cui era entrato Brian Wells. Non era un semplice bastone, era un fucile fatto in casa. Il manico del bastone, che aveva la forma di una lettera J capovolta, nascondeva un grilletto di legno. L'asta metallica del bastone era la canna di un fucile. Una scatola di legno attaccata al manico conteneva la camera di scoppio. Caricato all'interno c'è una cartuccia da fucile Remington calibro 12. Questa arma da pseudo 007 veniva illustrata in una delle pagine di istruzioni recuperate dall'auto di Brian Wells.
Prendi il denaro richiesto e consegnalo seguendo le istruzioni che raccoglierai sul tuo cammino.
Questa è la lettera per Brian Wells da parte
della sua cazzo di caccia al tesoro.
Esatto.
Ogni istruzione porta alla successiva fino alla fine. Raccoglierai diverse chiavi e una combinazione per rimuovere la bomba. Quando avrai finito, la polizia non ti accuserà perché eri un ostaggio. Usare il tempo per tentare la fuga non servirà a nulla e ti lascerà poco tempo per seguire le istruzioni. Non ritardare. Hai meno di 55 minuti prima della detonazione. Non passare più di 20 minuti in banca. Avrai bisogno di 25 minuti per viaggiare. Hai un margine di sicurezza di meno di 10 minuti.
È generoso, io.
Usa tutto il tempo rimanente per recuperare e obbedire alle nostre istruzioni. Guadagnerai tempo extra trovando la prima delle diverse chiavi.
Mi hanno fatta semplice comunque, eh. Porca miseria. Ogni chiave aggiungevano dei minuti.
Ma poi è uno del genere, capito? Cioè, io facevi fare uno così, ma...
è già in mezzo
come se me lo fai fa a me, capito? Cioè io non so, non duro manco mezz'ora. Io facevo così.
Raga, non ce la fa.
Basta,
avete vinto voi, dai. Rage quit facevi con la bomba. Chiunque avesse messo la bomba a Wells lo aveva mandato in una corsa contro la morte, praticamente impossibile da vincere. Però allora, perché Wells sembrava così disinvolto all'interno della banca, come se non si preoccupasse della bomba al collo? Insomma, qualcuno che è costretto a indossare una bomba non sarebbe stato più nervoso, persino agitato?
E infatti è uscito anche fischiettando. Cioè.
Che girava come Charlie Chaplin. Anche se la polizia l'aveva ignorato, l'agente speciale Clark avrebbe desiderato che qualcuno interrogasse Rothstein il giorno dopo la rapina in banca. La risposta che ricevette dai suoi superiori fu:
è impossibile che qualcuno che abita così vicino al ripetitore televisivo sia collegato alla rapina. Nessuno è così stupido.
Certo. Il 31 agosto, tre giorni dopo l'esplosione di Brian Wells, qualcuno chiama l'agente speciale Clark con una notizia allarmante.
Signore, abbiamo trovato un altro corpo.
Il morto era Robert Pinetti, che di lavoro consegnava pizze al...
Mamma mia, pizzeria!
Con Brian Wells. E qui
li hanno reclutati tutti lì.
Che cazzo? È morto anche l'altro consegnatore di pizze. È morto. Quindi il delivery in quei giorni lì era terribile.
Soprattutto quella pizzeria, che fine ha fatto?
C'è ancora lì. Quindi secondo voi perché è morto questo Robert Pinetti?
Beh, sicuramente sapeva qualcosa pure lui.
Beh... dovrebbero indagare sul proprietario del Mamma Mia Pizzeria prima di tutto, o guardare se non altro dove sono state ordinate le pizze più recenti, no? Se magari qualche casa vicino lì aveva ordinato delle pizze o le frequentazioni che avevano sti qua.
Vediamo. La
come
madre
dice, vediamo, così vuol dire che non ci ha azzeccato un cazzo.
La madre di Pinetti lo aveva trovato sul letto alle 9 del mattino che non si muoveva, quindi aveva chiamato un'ambulanza. Non trovarono biglietti di addio. L'autopsia mostrò che l'urina di Pinetti conteneva Xanax, per cui aveva anche la ricetta, e metadone. Nessuno però sapeva dove avesse preso il metadone.
L'hanno morto, quindi.
Pinetti sembrava morto per overdose di droga. Del resto aveva un problema di tossicodipendenza, noto a tutti. Ora Clark aveva due cadaveri da investigare. La morte di Wells aveva molto preoccupato Pinetti. Tentò pure di farsi dare una pistola da sua sorella la sera prima della sua morte. Le aveva detto di essere spaventato. Clark chiamò il patologo forense che, dopo aver analizzato il corpo di Brian Wells, stese il suo rapporto. Piccola nota, per preservare il collare ancora legato al collo del consegnatore di pizze, venne deciso di decapitarlo. Cioè lo Stato decise, gli staccò la testa.
Vabbè, tagliamogli la testa.
Per preservare il collare bomba. Certo.
Vabbè, che dovevano fare?
Ho capito, ma tu se sei parente di sto povero stronzo, vuoi che ti stacchino la testa?
Ma poi gliela riattaccano.
Ma cosa gliela attaccano? Con la colla gliela attaccano.
Che c'era rimasto.
Ma che cazzo, ci sono quelli delle pompe funebre che te lo rimettono.
Ma non ti attaccano la testa le pompe funebre.
Ma te la rimettono lì, ho capito che non te la attaccano.
Fanno il colletto alto.
Esatto.
Ti mettono il vestito.
Ti mettono il girocollo.
Che cazzo state
dicendo? Un dolce vita,
certo. Poi uno c'ha lì, gli fa tipo così sulla faccia, gli fa
un effetto, ma ti
ricordi Von Kozel, te lo ricordi? Ha messo il vestito al contrario perché c'era il collo.
Ho capito, ma tu immagina, gliela appoggiano lì, uno arriva la nonna e gli fa così sulla faccia.
Ma quando mai che funerali vai tu?
In America sono con la bara aperta.
Sì, ma nessuno prende a schiaffi il cadavere.
L'ultimo saluto, la gente dà i baci ai cadaveri.
Sull'anello o al limite sulla guancia, se sei la madre.
Ma sulla guancia e poi ti trovi il collo nella bocca all'improvviso.
Ma che cazzo dici?
Ma c'è la testa staccata.
Provare a limonarlo, un bacino sulla guancia.
A parte che per come era esploso, che cazzo era rimasto?
E comunque quando
c'ha la paglia
dentro. Un po' di colla dietro la nuca e rimane lì.
Ma quale colla?
Diventato spaventapasseri di Alice è diventato.
Cioè, se devono indagare, io se fossi un parente della vittima direi sì, certo indaga.
Capita, staccateli tutto il corpo, cioè.
E il corpo, l'anima ormai se n'è andata, Matteo. Sì. Cioè
ma gli americani quando togli il funerale a bara aperta, si intristiscono, vogliono vedere sto cadavere gli americani, insomma non sono contenti.
Anche noi vorremmo vedere un cadavere in questo momento.
Saremmo
però
contentissimi, va bene.
Comunque, sentiamo le osservazioni del patologo forense.
Wells non mi sembra abbia lottato quando gli piazzarono la bomba al collo. Mancano ferite difensive. Inoltre la t-shirt Guess, prima che venisse tagliata via, copriva perfettamente l'enorme collare metallico. Wells deve aver collaborato mentre lui o qualcun altro gli tirava quella maglietta sopra la testa per nascondere la bomba. Se Wells avesse combattuto, la maglietta sarebbe stata strappata o macchiata di terra o sangue.
Gli artificieri analizzarono meglio anche il collare bomba. Molta roba dentro era fake, messa lì solo per far perdere tempo a chi avrebbe dovuto disinnescarla. I tubi pieni di liquido? Innocui. Il cellulare integrato? Un giocattolo di Walmart. Le trappole però? Beh, quelle erano vere. La bomba sarebbe esplosa se qualcuno l'avesse toccata.
Wow, proprio come Matteo Lenardon, se qualcuno lo tocca, esplode. Voi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata, scriveteci a nonapritequellapodcast@gmail.com o su Instagram iscrivendovi a nonapritequellapodcast. Le mail, i commenti e i vocali più interessanti vengono letti e ascoltati durante le nostre puntate. E in più, da questa stagione, leggeremo domande, storie o quel cazzo che vi pare che ci scrivete quando ci lasciate una recensione a 5 stelle su Apple Podcast. Pedar, che commento hai scelto per questo episodio?
Ho scelto quello di Alessandro, che via mail ci tiene a dirci questo. Bella raga, vi ho scoperti da qualche settimana perché un mio caro amico mi ha consigliato di ascoltare degli episodi. Ed allora sono diventato letteralmente dipendente. Oh, bravo.
La gente che usa letteralmente. Avete rotto il cazzo. Non potete dire sono letteralmente morto, perché non siete morti, figli di puttana. Siete ancora vivi. Non usate letteralmente a sproposito, teste di cazzo.
Che ciao oggi.
Tu hai detto letteralmente dipendente, sto stronzo? Sto pezzo di merda.
A parte che tu dici letteralmente. Tra vabbè, l'altro
letteralmente,
ecco, bravo. L'altra volta
letteralmente.
È l'unica parola romana che riesci a dire nella tua vita è questa, letteralmente. Manco io la dico.
Insomma, questo qua ha detto
è un nostro fan, perché gli dai del figlio di puttana?
Perché ha detto che è letteralmente dipendente
e a te basta per odiarlo.
Vuol dire
vita.
Che lui fisicamente, se non c'è un nostro episodio lì che si gratta, cioè Non è letteralmente dipendente.
Ma non puoi usare lui come capro espiatorio di un trend linguistico.
Cioè, è un esempio di persona,
cioè,
che
tu dici punirne uno per educarne 100.
In generale, sto consigliando alle persone di smettere di usare a sproposito questa cazzo di parola.
Le parole sono importanti. Ananni Moretti, ma vaffanculo.
Ma perché non ha senso? Vuol dire che tu sei proprio fisicamente successo che sei morto, ma non sei morto. Muori!
Ok. Letteralmente dipendente.
Matteo, come avrai capito, non ha preso le medicine oggi, quindi Pensate che qualche sera fa stavo in macchina con una ragazza con cui mi stavo frequentando. L'atmosfera era intima, il luogo era appartato e niente. Perché una certa, invece di pasturare, ho messo in sottofondo il caso del black metal norvegese. Inutile dire che alla fine non me l'ha data, però due risate ce le siamo fatte lo stesso. O almeno io.
Vabbè, comunque raga, un vero
così
maschio,
impari.
Un vero maschio alfa sceglie non aprite quella podcast sulla figa. Cioè, ho detto no alla figa e sia non aprite quella podcast.
Hai fatto comunque
podcast.
Bene, Alessandro.
Bravo, bravo Alessandro, così.
No.
Vuol dire che non ti meritava.
Hai letteralmente fatto la cosa migliore. La prima parte del caso Pizza Bomber finisce qui. Ricordatevi di seguirci e mettere 5 stelle su Spotify. Per tutti gli altri ci vediamo settimana prossima per la conclusione di questa incredibile storia. E letteralmente Ave Satana! Non aprite quella podcast è una serie sviluppata con Spotify Studios e prodotta da Willy Lorbo, scritta da Matteo Lenardon, produttore esecutivo J-Ax, sound design e musiche Diego Spitale. Ascolta il Rap Cup di Pedar dalla puntata che hai appena ascoltato andando su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast. Ave Satana.